La 20ª domenica del tempo ordinario presenta ancora una volta il 6° capitolo del Vangelo di Giovanni nella sua parte più calda, nella sua parte più impetuosa, diciamo così, lì dove Cristo dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, Dio in lui, come il Padre che ha la vita ha mandato me, Dio vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Ecco, queste sono frasi tratte da quel Vangelo che viene introdotto da un testo del Libro dei Proverbi che parla di un invito. La sapienza costruisce la sua casa e prepara un banchetto e invita gli inesperti, i privi di senno, ad andare a mangiare il suo pane, a bere il vino che la sapienza ha preparato. È un'immagine molto bella della sapienza di Dio che invita ad abbandonare l'insipienza, l'inesperienza, la stoltezza e andare dritti per la via dell'intelligenza. Ecco, la vita che si raddrizza, la vita che diventa bella, passa per l'accoglienza di un invito. E a dire la verità, quel che troviamo in questo Vangelo, dove Gesù dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ecco, non va ascoltato come una reprimenda sul dovere di fare la comunione o di andare a messa la domenica. Non è così pusillanime il discorso fatto da Gesù, non è così legalista. Noi non vediamo l'ora di andare la domenica a messa, noi andiamo ad un banchetto, noi andiamo ad una cosa allegra e bella. Se siamo ridotti al fatto che dobbiamo costringere la gente sotto pena di obbligo a frequentare il Signore Gesù, cosa abbiamo fatto del Signore Gesù? In realtà, infatti, questo testo non è un richiamo al dovere, è un invito. È un invito a un pranzo, a un banchetto, come nella prima lettura, questo molto di più. E il Signore Gesù è quasi supplichevole, ci invita con tutto il calore, ci vuole che noi prendiamo di Lui, ci si offre supplicandoci di crederlo, supplicandoci di accoglierlo. Coloro che lo ascoltano non credono che lui possa essere cibo, perché noi questo proprio non lo pensiamo di Dio, che sia per noi. Noi al massimo pensiamo di poter sopravvivere all'incontro con Dio, ma noi abbiamo un'idea di Dio latente che sta lì, prodotta dalle nostre paure, che è un Dio greco, uno Zeus minaccioso, che se ci parla di qualcosa è perché comunque ci farà le bucce, ci metterà sotto esame e forse ci punirà e dovremo fare i conti con lui. Invece qui c'è un altro tipo di realtà, questo che è l'inviato del Padre, questo che è il Messia, questo che è la seconda persona della Santissima Trinità, è un uomo che si offre come un dono, che si offre come un cibo, come qualcosa da assumere, da prendere. Ecco, come mai Gesù ci deve supplicare di assumerlo, di prenderlo? Perché l'uomo ha mangiato male prima, perché noi abbiamo mangiato male, perché noi dobbiamo abbandonare, come dice la prima lettura, l'inesperienza. Cioè noi non leggiamo secondo l'amore quel che Dio ci dice, ma secondo i nostri traumi. Noi abbiamo dei traumi sull'amore. Ogni uomo ha delle delusioni sulla realtà dell'accoglienza e ha scoperto che in questo mondo, fra gli uomini, nessuno ti dà niente per niente, e allora conseguentemente hai paura, se Dio ti offre qualcosa, che ti voglia far pagare in chissà quale maniera. Ecco, ma questo è il pane dei padri. Dice Gesù: non è come quello che i padri vostri mangiarono e morirono, un pane che non porta da nessuna parte. Il pane dei padri fa riferimento sicuramente anche alla storia dell'Esodo, ma fa riferimento proprio ai padri, a ciò da cui noi nasciamo. C'è un altro padre, ci sono altre realtà, c'è quella orizzontale di tutto il deludente dell'umano e c'è la potenza del Padre Celeste. Questo è il pane che il Padre, che ha la vita, manda in Cristo, perché anche noi abbiamo quella vita che viene da Lui. Questo è il pane che ha l'eternità dentro. Questo non si inquadra, non si mette dentro la nostra mentalità, questo si accoglie, come l'amore che si accoglie, come l'amore che è sempre una sorpresa, come l'amore che non ci meritiamo mai. L'amore di Dio non ce lo meritiamo. L'amore di Dio è più grande di quel che possiamo noi aver acquisito come diritto. Questo è difficile da accettare. Difficile sarà accettare che Cristo si offre come cibo a tutti noi. Il mondo non crede all'amore di Dio, perché non crede alla gratuità. Forse anche perché noi cristiani mille volte non abbiamo presentato l'amore come una gratuità, ma l'abbiamo presentato come un merito. Abbiamo presentato la realtà anche sacramentale, tutto come una cosa per cui bisognava pagare, essere all'altezza, come una dimensione etico-morale. Invece qui si tratta di scoprire l'amore di Dio, da questo amore essere travolti, essere portati. Amare non può essere un dovere, deve essere una risposta, non può che essere la gioiosa gratitudine di qualcuno che si è sentito amato. Non siamo stati noi ad amare per primi. Ecco che Cristo nell'Eucaristia ci ricorda chi è Lui davanti a noi. È dono, è regalo, è offerta. Noi abbiamo latentemente paura di Dio. Abbiamo paura della Sua santa volontà, perché vediamo in Lui esigenza e non offerta. Il giorno in cui ci abbandoniamo e finalmente accogliamo, senza mettere le mani davanti, senza scuotere le mani e rifiutare i regali, no, accettando quel che Dio ci dà come un regalo, ecco, di colpo, finalmente, iniziamo a vivere secondo la nostra natura. Noi siamo deboli, siamo fragili, abbiamo bisogno di amore, e Dio lo sa. Noi abbiamo bisogno di cura, e Dio lo sa. Noi abbiamo bisogno di essere perdonati, e Dio lo sa. Noi abbiamo bisogno di essere compresi, capiti, coccolati. Siamo poveri, siamo piccoli. Non è vero che Dio ha qualcosa da chiederci. Dio ha tanto da darci.